Storia dei personaggi rocciosi di Primiero, un racconto inedito di Aldo Martina. A chi non piacciono i supereroi? Sono fantastici, capaci di affrontare con coraggio qualsiasi situazione, intelligenti, dotati di poteri sovrumani, insomma, in una sola parola, forti. Vi confesso che anche io ho i miei supereroi preferiti. Più di tutti mi piacciono i Fantastici Quattro. Mi sembra che siano in un certo senso più umani di tutti quanti gli altri, anche se ugualmente straordinari. Poi tra loro quello che mi è più simpatico è l'uomo roccia, la cosa, così è stato chiamato. È istintivo, vigoroso, ma anche sensibile, e poi è ironico e divertente. Una mattina di giugno mi trovavo a fare un giro a piedi tra San Martino di Castrozza e Passorolle. Nonostante la quota, l'aria era stranamente calda. Pensai che la cosa, già, la cosa, mi fece sorridere l'idea del mio supereroe. Pensai che la cosa fosse alquanto inusuale dato il periodo. Perciò, visto che erano passate un paio di ore da che avevo cominciato l'escursione, decisi che potevo anche fare una sosta per una merendina e un sorso di tè. Trovai un po' di ombra sotto una grande roccia isolata, a qualche metro di distanza dal sentiero. Ai suoi piedi spiccava una fantastica fioritura di genziane, blu come solo loro sanno esserlo. Appoggiai lo zaino e feci un paio di foto a quei grandi fiori, disturbando, senza averne l'intenzione, un grosso e peloso bombo impollinatore. Presi poi uno snack e lo divorai in 4:48. Infine mi gustai il tè, ancora caldo e dolce al punto giusto. Soddisfatte le esigenze del mio stomaco, mi sedetti appoggiandomi a quel roccione che valutai fosse strategico, dato che da lì potevo comodamente osservare con il binocolo i camosci che tranquilli pascolavano tra le rupi del lago Rai. Ero lì, tranquillo e talmente rilassato che cominciai ad avvertire un po' di pesantezza alle palpebre. Fui però destato da un rumore lontano, di tono molto basso, quasi un brontolio, mi suggerirono le orecchie. Tuona? Fu il mio primo pensiero, ma non poteva essere, dato che il cielo era azzurro a perdita d'occhio, solo uno sbuffo bianco e vaporoso tradiva il passaggio di una nuvola solitaria, per niente preoccupante. Mi alzai e guardai tutto attorno, trattenendo il respiro, per cercare di capire la direzione di provenienza del rumore. A quel punto mi parve che proprio la roccia su cui mi ero appoggiato vibrasse, similmente alla pelle di un tamburo. Incuriosito, feci un giro intorno ad essa, la toccai in più punti, sentendone ancora le vibrazioni. Dovevo capire la causa di quello strano fenomeno. Nascosto parzialmente dietro un cespuglio di rododendro in piena fioritura, mi accorsi di quel che poteva sembrare una specie di ingresso. Pensai ad una grotta naturale o ad uno scavo risalente alla guerra. Lì vicino passava infatti il fronte. Per vederne l'interno recuperai dallo zaino la piccola torcia che avevo l'abitudine di portare sempre appresso. L'accesi e la puntai verso l'interno, che era buio come la notte. Sorprendentemente, quella che pensavo fosse poco più che una cavità era in realtà l'inizio di una vera e propria galleria, leggermente in pendenza e ampia tanto da poter stare in piedi. Come ogni bravo naturalista fui attratto dall'idea dell'esplorazione, però la cautela, che si acquisisce soprattutto con l'esperienza, mi obbligò a prendere qualche precauzione. Così, prima di entrare, feci una foto con il cellulare all'ingresso della grotta e la mandai al mio amico Carlo, aggiungendo un messaggio in cui spiegavo dove ero esattamente. Decisi anche di lasciare fuori lo zaino, in modo da far individuare la posizione dell'entrata in caso ce ne fosse stato il bisogno. Non esitai oltre e varcai quella soglia. Già dopo qualche metro mi accorsi che la galleria era veramente tanto scura. Per fortuna la torcia mi permetteva di vedere dove mettevo i piedi e anche la testa. Cautamente proseguì. Inizialmente l'interno appariva umido e fresco, poi il microclima si faceva, man mano che procedevo, più piacevole, ancora umido ma più caldo. Anche il fango sotto agli scarponi sembrava ormai meno appiccicoso. E poi notai che i misteriosi rimbombi di tamburo mi arrivavano più distintamente, sia pure ancora lontani. «Sembra la galleria di una miniera», riflettei, «e con tanto di minatori all'opera, a quanto pare, aggiunsi meravigliato ascoltando quel rumore. Non ci saranno mica i nani della terra di mezzo? Questa volta mi espressi a voce alta, forse per incoraggiarmi e allo stesso tempo per annunciare la mia presenza, non so bene a chi, ma certo non volevo che fosse avvertita come un pericolo. Puntai la torcia sull'orologio, scoprii con sorpresa che ero lì dentro già da più di un'ora. Evidentemente camminare al buio non dà la percezione del tempo che passa. Poco dopo, abbassato il fascio luminoso della pila, ebbi l'impressione di vedere in lontananza un leggero velo di luce soffusa. Le percussioni erano diventate molto nitide, sembravano più simili a colpi di piccone sulla roccia o su un ferro, proprio come c'era da aspettarsi in una miniera, riconobbi fra me. Il senso dell'equilibrio, rafforzato da tutto quell'insolito procedere, mi fece capire che la discesa era finita. Adesso camminavo in piano. Nel frattempo la temperatura si era fatta decisamente calda. Mi sfilai la giacca a vento e rimasi con la maglietta a maniche corte. Dopo qualche altro minuto l'alone di luce si fece più intenso. Allora spensi la torcia e superai un leggero angolo della parete alla mia sinistra. Ciò che poi vidi mi lasciò letteralmente di stucco, sbalordito, ma niente affatto impaurito. Davanti a me si era aperta un'ampia sala, al cui centro un uomo di età avanzata si muoveva intorno a una grande incudine di ferro. In mano teneva una mazza enorme come mai ne avevo viste. L'uomo, illuminato da una moltitudine di ceri e di candele poggiate lungo le pareti, era a torso nudo. Solchi profondi tra i muscoli delle braccia e del petto ne mettevano in rilievo la forza. I capelli, grigi, folti e lievemente mossi, erano in perfetta continuità con la barba che incorniciava perfettamente il suo viso, dai lineamenti squadrati, come fosse anch'esso scolpito nella pietra. Accanto a lui si alzavano una moltitudine di cumuli di rocce frammentate, evidentemente il prodotto dei colpi che avevano guidato fin lì il mio cammino. Finalmente, pensavo che non arrivassi più. L'uomo mi stava fissando dritto negli occhi, come in attesa di una mia giustificazione. Ero ammutolito. Ciò che mi stava accadendo sembrava fissato in un sogno, tanto incredibile quanto realistico. No, non è questo un sogno, è un modo diverso di scoprire la realtà, affermò come avesse letto nei miei pensieri. Poi, appoggiata la mazza, incrociò le braccia. E, gonfiato orgogliosamente il potente petto, mi chiese se lo avevo riconosciuto. Io, con sincerità, ammisi la mia ignoranza, al che, scuotendo con leggero rammarico la testa, mi svelò la sua identità. La tua gente un tempo mi chiamava Plutone o anche Pluto. Ciò che conta è che per tutti, ieri come oggi, e come oggi per sempre, sono il padre della ricchezza del sottosuolo. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Feci una rapida scansione tra i lontani ricordi scolastici e infine parlai con una malcelata vena di incredulità. Plutone, vuol dire che tu sei il dio Plutone, fratello di Giove? L'uomo, o quel che era, annuì sorridendo. Sì, proprio quello, sono io. E come rinforzo a quell'affermazione, sbatté leggermente un piede sul terreno. Una vibrazione profonda si diffuse lungo tutte le gallerie, facendo tremare perfino le mie gambe. Naturalmente non mi parve il caso di contraddirlo, oltretutto il desiderio di sapere perché mi trovavo lì mi stava letteralmente consumando. Ti ho convocato a tua insaputa per svelarti qualcosa di importante. Vedi, tra gli dèi sono considerato il dispensatore dei beni nascosti nella terra, e tu, visto che ami conoscere tutto della natura che ti circonda, sei stato da noi prescelto per portare un messaggio importante, un messaggio rivolto al mondo in cui ti trovi a vivere. Ma quale messaggio? Chiesi incerto. Che tutti i comuni mortali provino ad avere maggior rispetto per ciò che li circonda, le piante, gli animali, voi stessi e non ultimo il suolo, che consente a tutti di crescere, mangiare, ripararsi e muoversi. Ecco perché sei qui. Tu devi sapere affinché tutti i tuoi simili capiscano di non essere soli. Dovete tutti conoscere l'esistenza dei grandi eroi che vi procurano il suolo, grazie al quale vivete e prosperate. Questi grandi eroi, supereroi li chiamereste voi, sono fatti di roccia e stanno fra voi per darvi consiglio ed esempio. Li abbiamo generati nella notte dei tempi, perché senza di loro nessuno, né tu con i tuoi mortali, né le piante e gli animali, si troverebbe qui, né oggi né mai. Mi comprendi?
Sì, capisco quello che mi dici, ma non so chi siano questi supereroi di cui parli. Non lo so proprio, confessai disorientato.
A un suo cenno della testa uscirono dall'ombra altre due figure, di cui non avevo affatto percepito la presenza. Erano alte come Plutone, ugualmente potenti, ma recavano leggere differenze nell'aspetto e nei mantelli indossati, ma l'origine divina era evidentemente comune. Plutone raccolse un frammento di roccia da uno dei cumuli e me lo porse. Notai che anche gli altri ne avevano uno in mano, ma di colori diversi. «Io ti dono, affinché tu possa sempre riconoscerlo, un frammento del corpo dell'eroe più antico della Terra. Metamorphic è il suo nome, ed è colui che sostiene, con forza e grazia, il peso delle montagne e di tutte le rocce venute dopo. Metamorphic ha la capacità di vivere e di rigenerarsi, cambiando forma, ma con il carattere che rimane inalterabile di fronte a tutto. I suoi cristalli, sottili come foglie e lucenti come l'argento, siano per te fonte di magnificenza e malleabilità». Detto questo, fece un passo indietro e la sua voce venne sostituita da una più roca. «Metamorphic vanta l'età della saggezza e da quasi mezzo miliardo di primavere sostiene il peso degli eroi rocciosi più giovani. Io, Vulcano, dio del fuoco, ti faccio invece dono di un frammento di un altro eroe roccioso, Porphyric, nato nelle profondità ardenti della terra, dove le rocce ancora informi si crogiolano in attesa di salire in superficie con irruenza incontenibile, fuoco immane, vapore irresistibile e cristalli dalle mille forme e colori lo rendono resistente a tutte le intemperie. Che ti sia dunque d'aiuto nelle tue scelte di vita, affinché siano sempre sicure. Tienilo con te e troverai nel suo peso e nella sua consistenza conforto e risoluzione». Fatto un passo indietro anche Vulcano, fu la volta del terzo dio, il quale stringeva in una mano l'asta di un tridente e nell'altra una roccia di colore bianco, leggermente luccicante alla luce delle candele. La sua voce era acuta e scorrevole.
«Io sono il dio del mare, Nettuno, o Posidone, se preferisci. Ti porgo un frammento del mio eroe. Si tratta della roccia più giovane ed elegante. Essa tocca il cielo più in alto delle altre, andando oltre le stesse nuvole. Il suo nome è Dolomitic. Non ti stupisca il suo pallore. Si tratta invece di splendore, concepito da bianchi flutti e delicati coralli. E tanto chiara la sua pelle, quanto trasparente, sincero e fiducioso è il suo animo. Cercala sempre con lo sguardo, ma dispetta nella fragilità di giovane roccia. Perciò, questo è il mio consiglio, che non venga ferita, perché più delle altre essa saprà essere vendicativa. Rispettala e lei farà altrettanto».
Presi in custodia le tre preziose rocce e posai lo sguardo sulle divinità, attendendo qualche altra parola. Fu ancora Plutone a esprimersi.
«È giunto il momento che tu risalga, torna dai tuoi e ricorda quanto ti abbiamo rivelato. Scoprirai tu come usare questa esperienza».
Compresi che il dialogo era finito, feci loro un leggero e imbarazzato inchino e poi, senza ricevere un cenno di riscontro, mi voltai per riprendere la galleria. Giunto all'uscita, una folata di brezza fresca mi accarezzò il volto. Aprii gli occhi e mi accorsi che il sole era ben oltre il mezzodì. «Che sogno strano!» fu il mio primo pensiero da sveglio. «Meglio darsi una mossa se è fatto tardi». Quindi mi alzai e lanciai uno sguardo al roccione che si era rivelato comodo quasi come un materasso. Indossai la giacca a vento e sovrappensiero mi caricai lo zaino sulle spalle. Infine raccolsi il binocolo appoggiato lì vicino. Mi rimisi in cammino e dopo qualche passo infilai pensieroso le mani nelle tasche della giacca. Un attimo dopo le estrassi di scatto. Con sommo sconcerto stringevo tre frammenti di rocce, tutte di colore diverso.